detto ti ascoltano come le pecore che guardano il pastore. Ecco, bravo. Allora, Gesù guardava in giro, sì, guardava proprio, guardava dove c'erano i campi e vedeva l'erba, guardava gli alberi che fiorivano a primavera, come adesso, questi alberi belli fioriti qui nel giardino del Vescovo, oppure magari anche a casa vostra, il giardinetto che avete, il vaso di fiori che fiorisce. Io vedo anche nel mio cortiletto un albero proprio tutto bello. Gesù vedeva le cose. E vedeva anche i gregi si vedono anche d'inverno, però in primavera, quando magari si fanno a passeggiata in campagna, si vedono questi gregi immensi, sembrano proprio immensi, ma quante sono le pecore? Uno li avrebbe voglia proprio di contarle. Il pastore le sa contare, non soltanto sa contare le pecore, e non si addormenta mica quando conta le pecore, ma sa il nome di ciascuna delle pecore. La sera cosa capita? Alla sera capita che non stanno mica lì all'aperto le pecore. Vanno dentro un recinto, un ovile, e magari il pastore va a dormire vicino oppure magari da un'altra parte, perché sono tanti gregi che si riuniscono. E c'è un incaricato, lo chiamano un mercenario, uno che è pagato. Mercenario è uno che è pagato per fare un mestiere. E Gesù dice: io sono il buon pastore, non sono come i mercenari. I mercenari fanno un lavoro perché lo pagano. E dice: il mercenario, se arriva il lupo, scappa via perché ha paura. Il pastore, siccome le pecore sono sue, affronta anche il lupo ed è disposto a dare la vita per le sue pecore. Questa è una cosa molto grande. Gesù identifica se stesso col buon pastore che fa di tutto per salvare le sue pecore, le conosce ad una, le porta ai pascoli, le porta dove c'è l'acqua, dove c'è l'erba verde. Ecco. Gesù è il buon pastore, disposto a dare la vita per le pecore, però mi colpisce una cosa, Gesù ha detto: ho il potere di dare la vita e di riprenderla di nuovo. Eh sì, perché Gesù è così grande che anche se dà la vita per noi, era dato la vita per noi nella crocifissione, nella morte, poi ha ripreso la vita nella resurrezione, perché sennò se Gesù fosse rimasto morto, non sarebbe più in mezzo a noi da vivo, avremo la sua tomba. Qui ci sono le tombe dei vescovi, le tombe di tante persone. Ogni turista che entra in chiesa guarda soprattutto e dice: ma cosa c'è qui? Anche i ragazzi: ma cosa c'è qui sotto? Le tombe magari di vescovi, di sacerdoti. Gesù, la sua tomba è rimasta vuota perché lì a Gerusalemme, perché lui è risorto, lui è presente in mezzo a noi, non attraverso una tomba, ma è presente attraverso la sua vita, è presente attraverso la sua parola. È presente nel pane eucaristico ed è presente anche in un modo straordinario, in modo che lo possiamo quasi vedere e ascoltare. Adesso io ho letto la parola di Dio, ma è come, pensate, è come se Gesù avesse letto la parola di Dio. Io mi ricordo quando per la prima volta ho celebrato la messa, erano proprio di questi giorni, era il 12 aprile, quando ho celebrato solennemente la prima volta l'Eucaristia, ed era emozionatissimo. Mi ricordo appunto le fotografie con i vetri colorati accanto quando ho innalzato l'Eucaristia. La prima volta che ho confessato, la prima volta che sono entrato in una classe di catechismo come sacerdote, e pensavo proprio che Gesù mandava me, perché proprio a me, non potevo mandare un altro, sì, ne ha mandati anche tanti altri, però mandava me perché la gente aveva bisogno di vedere proprio una faccia, di sentire proprio una voce, di vedere proprio una mano che magari gesticolava, di vedere una persona, insomma. Infatti Gesù si rende proprio visibile attraverso i sacerdoti, in modo speciale attraverso i sacerdoti. Gesù si rende sensibile in tanti modi. Penso che la mamma e il papà sono la presenza più viva per un ragazzo, perché vedono proprio l'amore di Dio attraverso l'amore della mamma e del papà, magari poi anche della nonna, del nonno, degli zii, delle persone, anche noi amici. Vediamo che Gesù ci ama attraverso le persone che ci vogliono bene. Un marito vede che Gesù lo ama attraverso l'amore della moglie. Una moglie vede che Gesù lo ama attraverso l'amore del marito. Sono segni sensibili, i sacramenti sono segni sensibili. Il sacramento dell'ordine, il sacramento del matrimonio. Segni attraverso i quali vediamo che Gesù è proprio vivo, è proprio vivo. Si presenta con la sua parola, con la sua azione. Ecco, infatti, osservate. La prima lettura parla di Pietro, il quale va davanti alla gente e dice, aveva appena guarito lo storpio. Storpio è un uomo che non riesce a camminare bene perché magari ha male le gambe, ha avuto una gamba che è ferita, che quando è nato non è cresciuta bene quella gamba, quindi è zoppo, eccetera, così cammina proprio male, tutto piegato. Gesù l'ha appena guarito, l'ha visto alla porta del Tempio. E quando poi va in mezzo alla gente, Gesù dice, quest'uomo guarito, sapete chi l'ha guarito? Non l'ho guarito io, dice. Come l'hai guarito tu? L'hai guarito tu? No, non l'ho guarito io. Io non ho né oro né argento. L'ha guarito Gesù, nel nome di Gesù quest'uomo adesso cammina dritto. Ecco, vedete, la potenza che ha Pietro l'era data a Gesù. Gesù faceva i miracoli, poi li ha fatti Pietro i miracoli. Ma quello che faceva Gesù, per esempio, nell'ultima cena, poi l'ha fatto Pietro. Quello che faceva Gesù nell'ultima cena, lo faccio anch'io, lo fa ogni sacerdote. Quel perdono che Gesù ha dato quando è entrato nel cenacolo il giorno di Pasqua, ricevete lo Spirito Santo, l'abbiamo sentito queste ultime domeniche, no? Adesso ce l'ho anch'io, ce l'ha anche Don Mario, ce l'hanno anche gli altri sacerdoti. Pensate il compito del sacerdote. Uno dice, ma nella nostra diocesi vorremmo un sacerdote giovane. Adesso lo mettiamo in forno, la pasta del sacerdote, esce il sacerdote cotto, pronto, fatto, non si fa mica così, il pane si fa così. Un sacerdote, prima, proprio prima della messa, c'era un gruppo di giovani, non so se qualcuno li ha visti. Chi siete? Chiedo a loro. Siamo seminaristi di Bergamo. Oh mamma mia, quanti siete! Se ne prestate qualcuno dopo? No, non è necessario che ce le presti. Anche se è vero che tanti anni fa dei sacerdoti di Bergamo sono venuti nella nostra diocesi dopo l'alluvione del Polesine e uno in particolare, Don Sandro Dordi, era amatissimo dalla gente e poi è andato in Perù e lì l'hanno ucciso ed è stato ucciso, c'era la guerriglia, eccetera, ed è stato beatificato, proclamato beato, Sandro Dordi, quindi per i sacerdoti di Bergamo. Ma ogni famiglia deve produrre i suoi figli, ogni diocesi deve dare i suoi sacerdoti. Nel nostro seminario adesso, come leggerete anche sulla Vascentina, sono due che si preparano al sacerdote, due sono pochini, ce ne vorrebbero una decina, almeno due all'anno, uno e mezzo all'anno, insomma, per tenere un poco il servizio delle nostre parrocchie. Quindi oggi preghiamo proprio per le vocazioni sacerdotali, cioè perché ci siano nuovi sacerdoti che diventano sacerdoti entrando in seminario, preparandosi. Io sono entrato a 14 anni, molto piccolo, quella volta però si entrava a 10, a 11, adesso magari entro in seminario a 20 anni, a 22, a 25, quello che è, insomma, quando il Signore chiama, ma direi, quando tu rispondi, perché il Signore chiama a Lui, e bisogna poi anche rispondere, quando tua mamma ti chiama, stai lì, tre volte deve chiamare, e poi alla fine deve anche arrabbiarsi, il Signore non si arrabbia, qualche volta si arrabbia anche Lui, magari, vabbè, così. Ecco, allora, Gesù si rende presente attraverso il buon pastore, si rende presente attraverso i pastori, pensate quanta gente vede il Papa, quanta gente vede il Papa, tantissimi, e lui è il buon pastore di tutti. Quanta gente vede il nostro vescovo, nella nostra parrocchia è venuto in visita pastorale, adesso in visita pastorale credo a Loreo, a Rosolina, e fa tutte le parrocchie, e tutta la gente ritrova in lui il buon pastore, l'abbiamo proprio visto, andava per le case, ci ha incontrato, ha parlato con noi, il segno della presenza di Gesù. Ecco. Allora accogliamo questo bisogno che abbiamo proprio del Signore. E Gesù ha detto a Pietro, tu sei Pietro, e su questa pietra, mica sono una pietra, sono una persona viva. Sì, guardate lì, la pietra scartata dai costruttori è diventata pietra d'angolo. Gesù è lui, Gesù. Ma Gesù questa pietra ha detto poi a Pietro, sei tu questa pietra dove cresce la Chiesa. Però io ieri, ho avuto un'occasione proprio straordinaria che vi accenno brevemente. Sono andato in municipio perché qualcuno mi aveva avvisato che c'erano delle persone che venivano dalla Palestina e in particolare una famiglia, marito, moglie, tre figlie, anzi, che hanno raccontato un po' la loro storia. La loro storia è questa: loro volevano venire via dalla Palestina perché dicevano che è terribile, siamo come una gabbia, siamo come una prigione, non abbiamo la libertà. E parenti loro erano andati in America, in Svizzera, insomma, volevano venire via dalla Palestina perché non si poteva vivere. E una volta però sono arrivati in Palestina dei turisti, loro credevano che fossero semplicemente dei turisti, e perché i turisti, sapete, quando si va in Terra Santa, in Palestina, si guardano le chiese, le pietre, le case, eccetera, così. No, si torna a casa tranquilli. Invece questi turisti non soltanto hanno visto le pietre, ma hanno visto le persone, hanno mangiato con loro, hanno intrattenuto anche rapporti di lavoro, di scambio, di cultura, così. E questa famiglia raccontava ieri, il marito e la moglie lo raccontavano con compassione, diceva: adesso noi non andremo più via dalla Palestina, perché quando verranno i turisti in Palestina, in Terra Santa, non dovranno vedere soltanto le pietre, i sassi, le strade, ma dovranno vedere le pietre vive che siamo noi. E dicevano una cosa che mi ha fatto molto pensare. Dicevano: alcuni decenni fa, quando è cominciata la storia di Israele, della moderna Israele, in Palestina il 25% delle persone erano cristiani. Su 100 persone, 25 erano cristiani. Adesso, su 100 persone, una è cristiana. Sono rimasti pochissimi cristiani in Palestina, ma ha detto: noi vogliamo continuare a stare in Palestina perché quando verranno a visitarci non vedono tanto le pietre, quelle dei monumenti, quelle delle chiese, delle case antiche, ma vedono le pietre vive. Ecco, Gesù una pietra, ma una pietra viva. Pietro una pietra viva, ciascuno di noi una pietra viva, i cristiani pietre vive con le quali si edifica la chiesa. Ecco, il buon pastore fa di noi un ovile, ma devo fare una casa bella, una comunità bella, una chiesa fatta di persone. Il fatto che stamattina siano i nuovi chierichetti e che siano i genitori indica una chiesa viva, perché se noi abbiamo questa bellissima cattedrale e non è riempita di persone che hanno un cuore vivo, una fede grande, pietre sono, ma le persone sono vive, pietre vive. Ecco, ti diamo proprio questa grazia per noi, per i nuovi sacerdoti, per i vecchi sacerdoti, ma soprattutto per i nuovi che ci potranno essere, per le nuove vocazioni, che sia una chiesa viva accompagnata, guidata da Gesù, buon pastore.